persona che dialoga con Socrate, che era inizialmente partito da idee molto chiare, da definizioni di determinate nozioni, è costretto a dire: non mi ci raccapezzo, non mi ci raccapezzo. Socrate incontra Eutifrone, sacerdote indovino, che si reca a denunciare il proprio padre per omicidio, e Socrate allora lo interroga sulla giustezza di questa azione, sulla santità di questa azione, lo interroga quindi sulla distinzione tra ciò che è santo e tra ciò che è empio. Eutifrone mostra di essere sicuro, come può non essere sicuro lui che è sacerdote appunto e indovino, ma nel corso del dialogo, nel corso nell'assillo degli interrogativi di Socrate, alla fine succede che l'interlocutore di Socrate, nuovamente interrogato sulla domanda che era già all'inizio del dialogo, qual è allora la differenza tra un'azione impia e un'azione santa, rinuncia finalmente a dare risposte e dice appunto: ora ho fretta di andare in un luogo ed è ora che io vada. Ritorna insomma alle sue pratiche. Ecco, completeremo, ricordando per la seconda volta nel corso di questa lezione il Socrate. E ci interessava appunto utilizzare direttamente alcuni elementi elementari, direi così, del problema che pone Socrate, proprio all'interno dello sviluppo del nostro discorso. Abbiamo rammentato che si può essenzialmente puntare l'attenzione sulla frase famosa "so di non sapere" come punto d'arrivo, come scopo perseguito da Socrate. E abbiamo anche sostenuto che è possibile, forse, dare senza troppo essere sottili, dare a questa frase l'interpretazione di una sorta di consapevolezza critica della impossibilità di sapere. Tuttavia, questo va indubbiamente notato: se fosse così, Socrate sarebbe molto vicino alla posizione dei sofisti, e cioè di quei personaggi, quegli artisti della parola, in certo modo, che meravigliavano i greci sostenendo il giorno prima una determinata tesi e il giorno dopo la tesi opposta, con un grosso effetto di convinzione naturalmente in tutti e due i casi. Ecco, ribadisco ciò che ho già osservato in precedenza, lo ribadisco in quest'altro modo. Se così fosse, penso che sia così, forse quella frase fatta di Socrate, padre della filosofia, ecco, non tenderei ad usarla, proprio perché abbiamo fatto alcune affermazioni che ci portano in un'altra direzione. Ma a questo proposito vi è una circostanza che vorrei rammentare, una circostanza che è presente nel dialogo che io ho ora brevemente riassunto e che riguarda in certo senso ancora una questione di padri, nel senso che Socrate, appunto padre dei filosofi, aveva un padre vero, e questo padre faceva lo scultore. Ora, gli scultori in Grecia avevano un loro mitico padre, si chiamava Dedalo. E qual era la virtù di Dedalo, virtù in rapporto alla quale appunto ha potuto assolvere questa funzione di patrono degli scultori, di protettore degli scultori? Bene, Dedalo aveva conferito una tale vivacità, una tale vitalità alle sue statue di pietra e di marmo, che queste non se ne stavano mai ferme, e bisognò legarle per evitare che se ne fuggissero via. Ecco, tutto ciò viene rammentato da Eutifrone nel dialogo, a dire il vero sollecitato e stimolato da Socrate. Cioè, Eutifrone dice a un certo punto: tu Socrate sei come Dedalo, le tue parole sono parole mobili, urgenti. Cioè, non appena noi ci siamo attestati o crediamo di esserci attestati su una definizione, ecco che questa definizione tu la dissolvi con nuovi argomenti, mostri che non è ancora valida, mostri che non abbiamo ancora raggiunto un punto fermo. Ecco che qui, attraverso questa progenitura ideale, ancora il tuo mitico progenitore Dedalo si fa sentire dentro le tue stesse parole. Ecco che cosa risponde Socrate, e qui appunto ci interessa la risposta di Socrate, e dice: in realtà, dice Socrate, io qui cito, a patto che i miei ragionamenti rimanessero fermi e fossero ben piantati senza più muoversi, sarei disposto a rinunziare non solo alla bravura di Dedalo, ma anche alle ricchezze di Tantalo. Cioè, che cosa risponde Socrate? Socrate risponde: la mia aspirazione è in sostanza che le mie parole fossero in realtà proprio delle pietre, cioè fossero stabili, ferme, in certo senso definitive. Ecco dunque che abbiamo questi due aspetti. Da un lato la mobilità dell'argomentazione socratica, mobilità che tende a mostrare la confusione, che tende a precipitare il proprio interlocutore nella confusione. E dall'altro, diciamo anche soltanto, ma è sufficiente, una aspirazione alla solidità. Un'aspirazione che, ritornando al senso dei miei discorsi, io penso che sia ciò che anima, che dà senso all'interno, diciamo così, alla chiarificazione filosofica. Ciò che voglio dire è questo: noi abbiamo parlato a lungo di chiarezza come tema essenziale per noi, ma in tutto lo sviluppo che noi abbiamo dato, questo tema non è mai stato fine a se stesso. Non lo era già nel momento in cui ci occupavamo della tematica relativa al versante ideologico della filosofia. La chiarezza, appunto, era una chiarezza in funzione di un orientamento. E anche qui, che non abbiamo più presente questo versante, e ci interessa la chiarezza, cioè abbiamo un problema di chiarezza in rapporto appunto a luoghi particolari, a temi particolari, ebbene, e questa chiarezza ci interessa non tanto perché amiamo le cose chiare in sé per sé, ma perché pensiamo che attraverso questa operazione di chiarificazione la nozione che viene chiarificata ci sia anche restituita, diciamo così, consolidata. Cioè il momento della conclusione è un momento, qui è il momento, diciamo così, della mobilità. La chiarificazione avvenuta dovrebbe portare a un consolidamento, a una giustificazione della nozione stessa. Il tema della chiarificazione andrebbe quindi elaborato in rapporto a un tema della giustificazione. Della giustificazione nel senso appunto della consistente, una consistenza raggiunta nel caso delle nostre dei nostri presupposti, diciamo, delle questioni di principio di cui si parlava prima. Ma ecco che a questo punto, e ormai siamo veramente verso la chiusura insieme del nostro discorso, indubbiamente ci si può presentare una nuova osservazione, anche vorrei dire un'osservazione che prende la forma di una obiezione, anche di una provocazione. Qui qui parliamo di abbiamo continuato a parlare di chiarificazione, ora aggiungiamo che questa chiarificazione punta verso la solidità dei concetti, ma come fai a fare tutto questo? Cioè quale mezzo puoi utilizzare? È sufficiente rispondere la filosofia? È sufficiente rispondere mi richiamo alla filosofia? Che cosa significa questo richiamo? Hai un determinato problema confuso, come fai a chiarirlo? Ci pensi sopra? E appunto a questo punto l'osservazione è tendenzialmente, diciamo così, provocatoria. E io direi che però che sia una provocazione che in qualche maniera debba essere intanto accettata. Ci pensi sopra? Ebbene, io direi sì, ci penso sopra. La filosofia, sì, in genere si parla di filosofia come un'attività della riflessione. I filosofi, che cosa sono i filosofi? Sono dei pensatori. Che cosa fanno i filosofi? Pensano, riflettono. Ecco, direi che si può rispondere così. Si può rispondere così per quale ragione? Per mettere in rilievo, a nostra volta certamente, un po' provocatoriamente, quella che chiamerei la povertà della filosofia, in un certo senso. Cioè la povertà dei suoi mezzi. In che senso? Nel senso che non possiamo sperare di venire a capo di una difficoltà di ordine filosofico con qualche speciale apparato, con qualche strumento particolare, con qualche congegno che in qualche maniera ci tiri fuori dal pantano. E questa, anche questa, fa parte delle nostre prese di posizione. Un problema della filosofia è un problema su cui dobbiamo riflettere. La riflessione è il mezzo attraverso cui possiamo sperare di venire a capo di esso. Non vi è uno strumento al di fuori di questo, uno speciale strumento che ci aiuti a questo scopo. Naturalmente si può dare una risposta più interessante, meno provocatoria. Cioè si può vedere qual è il senso interessante dell'osservazione che è stata proposta. Il senso interessante è che quando ci si chiede come fai, in fondo si può suggerire un chiarimento, non può essere proposto, diciamo, nel vuoto. Cioè ci deve pure essere un insieme di criteri che regolano in qualche maniera il chiarimento, che lo indirizzano, che consentono la sua effettuazione. Ed è qui che allora ritroviamo, su in questa zona del nostro discorso, cioè un discorso puntato in direzione della difesa della portata teoretica della filosofia, la possibilità di usare le nostre vecchie immagini, dove potremmo dire è necessaria un'impalcatura del chiarimento. E così, in questo modo, alludiamo alla possibilità di considerare nuovamente l'attività filosofica come un'attività che non si risolve in se stessa, ma che dà luogo a dei prodotti, a una costruzione effettiva, a un'edificazione. Voi avrete notato che questo problema va e viene all'interno delle nostre lezioni. Da un lato neghiamo e dall'altro affermiamo questa circostanza, questa possibilità costruttiva della filosofia. E qui, in realtà, siamo ormai orientati invece a difendere questa possibilità, la possibilità di considerare le cose da questo punto di vista, dal punto di vista di un'elaborazione che dà luogo ad una produzione. ma siamo orientati in questo senso proprio perché nello stesso tempo indichiamo una direzione di interpretazione di ciò che noi possiamo intendere all'interno del quadro che siamo andati delineando con teoria filosofica, perché qui il passo che stiamo facendo in questo momento non è più solo quello di rendere conto di un'accezione possibile della espressione problema filosofico, come abbiamo fatto finora. Finora mi sono sempre limitato a questa forma. Esistono problemi filosofici, questi problemi hanno a che vedere con la chiarezza, con disordine concettuale. La filosofia è un'attività che tenta di intervenire in questo disordine. Ora, interrogandoci sul chiarimento, stiamo anche sostenendo la possibilità, in un senso particolare, di parlare di una costruzione teorica vera e propria della filosofia. Il filosofo, insomma, elabora teorie. Lo sanno tutti, l'abbiamo sempre saputo, ma ci sono molti modi di affermarlo, e anche un problema di decidere che cosa significhi teoria filosofica in un quadro di discorso di questo genere, dove non disponiamo affatto, appunto, non possiamo disporre di un modello di teoria che deriva dall'ambito della produzione conoscitiva vera e propria. Cioè, la parola teoria ha un suo senso determinato all'interno dell'ambito conoscitivo. Ma che cosa può voler dire questa espressione nel quadro di un atteggiamento filosofico che comincia con mettere tra parentesi l'ambito delle produzioni conoscitive? E tutto il nostro discorso, appunto, è un discorso che dà senso all'interno di quest'ambito all'espressione teoria filosofica. Che cos'è appunto una teoria filosofica? E io risponderei: le teorie filosofiche sono costruzioni concettuali che sostengono l'attività della chiarificazione. Le teorie filosofiche constano di criteri per chiarimenti, ecco, potrei esprimere semplicemente in questo modo. Cioè, l'ultimo passo che sto facendo è quello di mostrare come il tema della chiarificazione comporti questa accezione di teoria filosofica, e quindi comporti anche una prospettiva, anche in quest'ultimo tema a cui noi guardiamo, alle costruzioni filosofiche che ci vengono esposte. Una simile nozione di teoria evidentemente non ha a che fare con una nozione che vale in un ambito propriamente conoscitivo, perché in questo ambito parleremo di teorie quando avremo ad esempio delle ipotesi di carattere sufficientemente generale, quando possediamo degli assiomi, delle evidenze primitive, oppure delle proposizioni assunte comunque come inizi per deduzioni possibili. Parliamo di teorie quando vi è un legame tra le constatazioni che noi possiamo fare, che riguardano i dati di fatto, e appunto questo livello di ipotesi o di assiomi. Mentre in una teoria filosofica non c'è niente di tutto questo. Non ci sono ipotesi, non ci sono assiomi e tantomeno ci sono constatazioni. Questo appartiene, un discorso di questo genere, alla coerenza interna di tutto il nostro discorso. Possiamo appunto puntare sull'elemento della chiarificazione, e puntando su questo elemento della chiarificazione sostenere anche che questa attività non si esaurisce in se stessa, come si potrebbe anche sostanzialmente pensare, che questa attività a sua volta ha bisogno di essere sostenuta, perché i chiarimenti non avvengono nel vuoto, perché i chiarimenti hanno i loro presupposti, hanno un loro orientamento possibile interno, e l'insieme di queste direzioni, l'insieme di queste regole, l'insieme di questi criteri è appunto una teoria filosofica. Un breve esempio, non tanto di contenuto, ma tanto per dare un'idea del modo in cui si può realizzare un discorso di questo genere. Pensiamo appunto a una problematica di chiarimento interno, una grande elaborazione filosofica come quella kantiana. Kant viene a discutere a un certo punto del problema del numero. Non ci esprimiamo così. Kant dà chiarimenti intorno al concetto di numero. Qui evidentemente non è in discussione se questi chiarimenti siano chiarimenti conclusivi o meno. La discussione potrebbe essere aperta e ci possono essere diversi tipi di atteggiamenti e di confronti di questa teoria kantiana del numero. Questa teoria kantiana del numero investe poi la natura stessa dell'aritmetica, cioè ci troviamo qui nell'area delle questioni di principio di cui si parlava prima, un'area che comunque è un'area speciale, cioè è una problematica di ordine particolare, è la problematica dell'aritmetica e del numero. Ma in che modo appunto questi chiarimenti vengono addotti? Questi chiarimenti vengono addotti, possono essere addotti, e il chiarimento procede in una certa determinata direzione perché ha alle sue spalle una costruzione teoretica complessiva molto più ampia che non riguarda esattamente l'aritmetica, riguarda in generale i rapporti tra le operazioni di ordine propriamente intellettuale e il campo dell'esperienza. E io appunto tenderei a dire: questa costruzione kantiana complessiva, che altro è se non un insieme di strumenti, appunto, di criteri ai fini di una chiarificazione di problemi. Questo è l'aspetto che io tenderei a mettere in evidenza a partire dai nostri discorsi. Una costruzione teoretica c'è, un'effettiva costruzione, che è connessa al tema della chiarificazione, l'una, diciamo così, stanno dentro l'altra. Ed evidentemente credo che con queste ultime battute, diciamo così, il compito di una difesa della portata teoretica della filosofia sia compiuto. Cioè noi abbiamo seguito una via in base alle quali abbiamo cominciato a difendere la necessità delle argomentazioni e delle ragioni in rapporto al modo di pensare, e abbiamo proseguito difendendo, ed era altra cosa, l'esistenza di problemi filosofici speciali. Siamo andati anche oltre, non ci siamo accontentati di questo, ma abbiamo anche indicato la zona prevalente, diciamo così, non dico l'unica zona, alla zona prevalente in cui si esercita l'attività filosofica, appunto la zona delle questioni di principio. Credo di aver chiarito, se volete, indirettamente che cosa si intende con ragioni con questioni di principio. Anche qui comunque avevamo di mira tendenzialmente problematiche di ordine speciale, e abbiamo concluso rilevando come la costruzione teoretica, c'è una costruzione teoretica necessaria ai fini del chiarimento stesso. Il chiarimento, la chiarificazione ha le sue vie. Queste vie assumono la forma di una teoria filosofica. Questa è una teoria filosofica. Però comprendiamo appunto che il negare, come ho fatto prima, che nella filosofia si diano ipotesi, che si diano assiomi, che non si diano assiomi e constatazioni, non è un'affermazione gratuita, ma è un'affermazione appunto strettamente integrata con tutto il resto. A questo punto non mi resta che compiere alcune considerazioni d'insieme per ribadire ciò che abbiamo detto e per chiudere il nostro discorso. Il nostro discorso che peraltro naturalmente verrà arricchito e migliorato probabilmente implicitamente, anche se io non tornerò più su questi temi così generali. A dire il vero sarò ancora costretto a mantenermi su questo terreno almeno nelle prossime lezioni, nel senso che posso annunciarvi di prevedere per la prossima lezione che verrà venerdì una digressione di diversa natura rispetto a questa, cioè una digressione sulla nozione di filosofia in Wittgenstein, autore che ho citato all'inizio e che mi sembra giusto richiamare più diffusamente per avere subito anche un motivo di discussione e di confronto più vivace. Alcuni degli elementi che ho detto derivano da Wittgenstein, altri sono estranei alla sua posizione filosofica e quindi può essere interessante questa prima sperimentazione del senso dei nostri discorsi in quest'altra direzione. Ma in seguito dovremo ancora tenerci su questo piano ancora abbastanza generale, perché benché io ormai aspiri a passare finalmente al commento dei testi che mi risparmia la difficoltà di un'esposizione diretta, tuttavia penso che sia ancora necessario questa seconda sezione del corso che io ho già annunciato, dedicato alla nozione di metafisica, tentare di introdurre questa nozione. E qui evidentemente ci troviamo ancora di fronte a una specificazione del tema della filosofia. Dopodiché approderemo, e io credo con soddisfazione reciproca, a un testo che avremo sotto gli occhi e che ci consentirà di ritrovare, di riscoprire sotto diversi aspetti alcuni dei temi che abbiamo richiamato qui, che potremo finalmente usare in certo modo direttamente. Ma appunto, conclusivamente, voglio indicare gli estremi del discorso che abbiamo fatto. In primo luogo, ho detto, tutto il tema che ho sviluppato punta sulla distinzione del momento ideologico al momento teoretico, sulla necessità di considerare questi due elementi separatamente e quindi di considerare l'interesse, diciamo così, per ciò che riguarda il tema della portata teoretica della filosofia, di un problema che noi troviamo in un filosofo che può essere un filosofo del passato, del presente, questo è indifferente, dove la componente temporale non ha più senso, non ha più rilevanza, dove noi consideriamo il problema così come ce lo pone per la soluzione, per il chiarimento che viene proposto e lo discutiamo come tale. Questa è una prima rivendicazione che emerge dal nostro discorso. Ma nello stesso tempo ciò che intendiamo rivendicare è anche la possibilità dell'altra prospettiva. Cioè vogliamo difendere la consistenza di entrambe le direzioni. Cioè riterremmo riduttivo una concezione della filosofia puntata solo in una direzione, diciamo così, storico-temporale. Ma riterremmo altrettanto riduttivo che si pensasse che questi elementi di ordine storico siano elementi di carattere marginale, secondario rispetto all'elaborazione teorica. Non si tratta di un puro e semplice gusto nel tenere insieme immotivatamente, diciamo così, aspetti distinti. Questi aspetti sono distinti, devono essere distinti, ma vi è anche una dialettica particolarmente complessa che intercorre fra questi due livelli. Una dialettica è un rapporto che può variare di autore in autore, ma che in ogni caso esiste sempre ed in forme diverse che noi dobbiamo andare a scoprire, diciamo, direttamente secondo l'autore che noi studiamo. Vi sono molti modi in cui la presenza del momento ideologico si irrompe in un certo senso all'interno stesso di un'elaborazione teorica astratta. Può accadere che questo momento sia in linea di principio distante, perché il problema appunto può essere un problema di filosofia dell'aritmetica, un problema di questo genere, ma può essere che questo momento comunque irrompa nella forma di un esempio o di un'analogia, di un paragone che certamente potrebbe essere sostituito con un altro eventualmente equivalente, però l'autore ha scelto proprio quel paragone e non un altro. Il paragone può alludere all'ambito della vita politica, all'ambito della vita economica, può contenere delle valutazioni implicite che non riguardano esattamente la discussione del problema in oggetto, ma è lì comunque che si può intravedere la presenza, l'emergenza del momento, appunto, del momento ideologico. Oppure accade, io mi auguro di poter dare un esempio di questo genere, che noi seguiamo uno sviluppo teorico coerente in un determinato autore e che a un certo punto di questo sviluppo intervenga qualcosa di simile a una svolta improvvisa, in un certo senso, cioè l'autore non prosegue coerentemente secondo le indicazioni che emergevano prima, vi è una svolta inaspettata, come se in quel punto, nel punto che si è pervenuti, non ci si decidesse ad un certo passo, diciamo così, non riusciamo a comprendere i motivi. Forse i motivi li comprenderemmo se andessimo a scavare non più nell'ambito delle motivazioni, delle ragioni teoriche, ma nell'ambito delle motivazioni ideologiche. Cioè a quel punto il momento ideologico incide, modifica, devia il corso del pensiero orientato sul problema speciale. Questo può accadere. Ecco dunque che viene un'analisi che sempre va compiuta. Spesso questa analisi è necessaria non soltanto per la necessità di una riconduzione, di una semplice pure semplice riconduzione alla storicità come tale di una determinata posizione. Spesso questa riconduzione è necessaria ai fini di una comprensione più approfondita dello stesso movimento teorico interno dell'autore che stiamo considerando. Quindi vi sono motivi estremamente vari, estremamente ricchi, che ci invitano a saldare, a tenere saldamente insieme questi due temi e nello stesso tempo a districarli l'uno dall'altro in maniera opportuna, cioè in maniera che non è prevedibile fin dall'inizio, non deve in precedenza a una critica, ad un discorso che si servisse di categorie già fatte al fine di condurre questo tipo di operazione. No, noi dobbiamo scoprire all'interno di un determinato autore quali sono gli elementi che giocano su questi due piani. D'altra parte, non voglio problematizzare più di necessario, naturalmente, questa dialettica. Esiste una dialettica. Lo stesso riferimento che noi abbiamo fatto al dialogo socratico si diceva prima. A quale versante appartiene? Da un lato noi abbiamo una disquisizione argomentata, ben determinata, sulla distinzione tra ciò che è un'azione santa e tra ciò che è un'azione empia. Quindi un problema ben localizzato, ben individuato. Ci sono precisi argomenti che vengono via via riportati. Il sacerdote si riferisce alla storia mitica a proposito del proprio comportamento rispetto al padre. Rammenta l'azione di Giove nei confronti del proprio padre. Vi sono insomma tutta una serie di elementi che vengono sviluppati all'interno del discorso. Ma è evidente che dentro questa articolazione del discorso vi è un atteggiamento appunto che viene espresso dal sacerdote, e questo atteggiamento ha una sua implicazione diretta in un comportamento e implicita, direi, la disapprovazione di Socrate rispetto a quel comportamento. E notate bene, di Socrate che tra l'altro fa un discorso sulla legge, che è un discorso che sta alla base della sua decisione di accettare la sua condanna. Nel caso del comportamento del sacerdote, che denuncia il proprio padre per omicidio, per un fatto realmente avvenuto, c'è un problema che Socrate vuol muovere, un problema che riguarda evidentemente anche il piano dei modi di pensare. Qui direi, vedete in che modo la questione può essere, può complicarsi. Nello sviluppo della mia tematica, io ve l'ho già annunciata e quindi io posso considerare chiuse queste considerazioni, invitandovi anche a sollevare, eventualmente anche in apertura delle prossime lezioni, o ancora rinnovo l'invito all'interno stesso della lezione, problemi e discussioni eventuali.